ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Benvenuti da parte di Mario sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sta per andare in onda una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che potete seguire in diretta ogni due settimane, il martedì sera alle 20:50 e in replica registrata la domenica della settimana successiva alle 16:50. Il sito di riferimento per informazioni e per tutti i podcast è noncicredo.org. Le storie che racconto rappresentano uno spaccato della società nell'ultimo mezzo secolo. Sono avvenimenti thriller, spesso con morti ammazzati, quasi sempre avvolti dal mistero. Quasi sempre trattano di verità che il popolo è meglio non sappia. Spero serva da stimolo per rileggere la nostra storia e per invitare qualcuno a farlo criticamente. Ma adesso cominciamo con la puntata odierna di Non ci credo. Buon ascolto! Carissimi amici, eccoci di nuovo qui per una nuova puntata di Non ci credo. Oggi è il 6 novembre per chi ascolta in diretta, mentre la replica va in onda domenica 18 novembre alle 16:50. In ogni caso, benvenuti. Questa trasmissione nell'ultimo anno ha affrontato temi scottanti che hanno avuto sempre a che fare con la situazione politica o sociale del nostro paese nei decenni che vanno dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi. Abbiamo parlato spesso di partiti e servizi segreti, di attentati e di stragi, di spie e di organizzazioni, anche statali, che depistano le indagini e abbiamo parlato soprattutto di morti ammazzati. Questa sera i morti ammazzati ci sono ancora e sono tanti, ma la storia che vi racconto fa parte della cronaca nera, anche se qualcuno ha sussurrato che dietro i protagonisti della vicenda poteva esserci la mafia e che le indagini sono state, come sempre accade nelle nostre puntate, un tantino strane. Questa sera vi racconto le vicende di una banda di criminali che ha terrorizzato l'Italia, in particolare l'Emilia-Romagna, con un centinaio di rapine e decine di morti ammazzati. L'hanno chiamata la banda della Uno Bianca, perché questa è l'automobile usata per buona parte delle azioni criminose. E quella che segue è la loro storia, che si snoda tra il 1987 e il 1994. Le fonti sono anche qui molte e alcune particolarmente interessanti, ad esempio la puntata di Blu Notte che Lucarelli ha dedicato alla vicenda e, voglio sottolinearlo in particolare, perché è quello che ho seguito di più, il libro di Carmelo Pecora, un poliziotto in pensione che, proprio per questo e per essere stato in servizio nella stessa zona della banda, ha vissuto in maniera sentita tutta la storia. Un libro che forse non merita il premio Bancarella, ma che racconta con precisione quasi maniacale i fatti, il retroscena e tutto il resto. Da leggere. Si intitola Gli infedeli. Come detto, la Uno Bianca in realtà non appare in tutte le rapine, ma solo nella terza fase, nella terza vita del gruppo di criminali. Perché proprio la Uno Bianca? È una macchina molto diffusa negli anni in cui la nostra storia si sviluppa, il decennio a cavallo del 1990. Quindi facile da rubare e difficile da identificare. Nei primi tempi però viene utilizzata una regata con targa falsa di proprietà di uno dei componenti, la banda. Questi sono all'inizio tre fratelli, i fratelli Savi, Roberto, Fabio e Alberto. Cominciamo con il fare la loro conoscenza, poi racconteremo la storia della banda, delle rapine compiute, 103 per la precisione, con 24 morti e 102 feriti, e poi la storia del loro arresto, del processo e delle condanne. Prima di cominciare va sottolineato che la peculiarità di questa vicenda, che potrebbe sembrare abbastanza comune, è il fatto che quasi tutti i banditi hanno come lavoro quello di fare i poliziotti e quindi si fa fatica a pensare ad una lotta tra guardie e ladri, visto che i ruoli si sovrappongono e coincidono. Prima di conoscere i protagonisti parliamo del loro padre, Giuliano, un fascista tutto tondo che organizzava squadracce a caccia di ebrei. Quando li trovava li rasava a zero e disegnava con il catrame bollente delle croci sulle loro teste, così che su quel segno non crescessero più i capelli. Uno, il padre, che a tavola non finiva mai di dire che negri, zingari e vagabondi vanno ammazzati senza pietà. Ecco, in questo ambiente crescono i tre fratelli, Roberto, Fabio e Alberto, in ordine di età. Il padre muore suicida nel 1998, ingoiando 7 scatole di Tavor, a bordo, e non sembra proprio una coincidenza, di una Uno bianca. Avviso subito che userò il termine negro per indicare le persone di colore. Serve solo ad entrare nel clima del racconto, certo non come dispregiativo. Roberto Savi è del 1954. Da giovane si iscrive al Fronte della Gioventù, l'organizzazione giovanile del Movimento Sociale, il partito neofascista di Almirante. A 22 anni entra in polizia e prende servizio a Bologna. Quando inizia l'attività criminosa della banda ha 33 anni ed è un operatore in volante. Nel 1992 arresta un ragazzo con un po' di sostanze stupefacenti. Lo porta in centrale e lo rade a zero per punizione preventiva. Questo gesto gli procura un trasferimento alla centrale operativa per cause disciplinari. Viene arrestato il 21 novembre 1994. Durante il processo è glaciale, calmissimo. Racconta i fatti terribili come se fossero stati compiuti da altri, senza alcuna apparente emozione. Fabio Savi è il fratello di mezzo, nato nel 60, e l'unico della banda a non essere un poliziotto. Ne aveva fatto richiesta a suo tempo, ma un difetto alla vista lo aveva escluso. Di lavoro fa il carrozziere, è probabilmente il più spietato del gruppo, quello che si scalda più facilmente, quello che mette mano alle armi più velocemente. Ha una collezione impressionante di armi di ogni genere, un vero appassionato. Viene arrestato poco dopo il fratello Roberto dalle parti di Tolmezzo, in Friuli, mentre tenta di passare il confine con l'Austria. Alberto Savi è il più piccolo dei tre fratelli, essendo nato nel 65. Quando comincia l'attività della banda ha appena 19 anni. Il suo carattere debole subisce l'influenza dei fratelli, che in quanto ad aggressività, sicurezza e volontà ne hanno da vendere. È Alberto il primo ad uccidere, a fare la prima delle 24 vittime della banda. Condannato all'ergastolo, è l'unico ad usufruire di un permesso nel 2017 per assistere la madre ammalata gravemente. La banda ha altri componenti che incontreremo mano a mano raccontando la storia di questi gaglioffi. Va anche anticipato che il nome Banda della Uno Bianca è il terzo in ordine di tempo assegnato a questi banditi, come ho già detto. Come vedremo, prima si chiameranno in altro modo, o per la macchina usata, una regata di Alberto, o per gli obiettivi, le co-op della zona. Ma adesso è ora di cominciare a conoscere i fatti, quelli che in poco più di un'ora riusciremo a raccontare, perché la cronaca delle 103 rapine porterebbe via molto più tempo.
Spelled out in the skies, or whisper my confessions to a deaf and drunken priest, count myself among the very wise. But all the superstition left me guessing, and in the end some things were not convincing. Look for me among the missing. I lived in the city where the streets were painted white, lined with blackened faces of the poor. Men were paid to try to hide the darkness twisty. And in the end, some things were not worth risking. Love for me among the missing. Who told me if I'd only stayed around, my eyes would have seen the better days. But all the stars were fading and the moon was sinking down. We disappeared into the morning haze. For all the broken people left me wishing, but in the end some things were not worth fixing. Look for me among the missing. Look for me among the missing.
Questo era Barefoot McCoy con Look for Me Among the Missing. La nostra storia comincia un venerdì notte, poco dopo le 23. È il 19 giugno 1987 e al casello di Pesaro dell'autostrada A14 arriva una Fiat regata scura. Si ferma. Scendono tre individui con il volto coperto da passamontagna. Portano occhiali scuri e in mano hanno una pistola semiautomatica. Vogliono l'incasso, 1.300.000 lire. Fila tutto liscio. È buio, non ci sono telecamere di sorveglianza. L'azione è stata rapidissima. Il casellante racconta alla polizia quel poco che ha potuto vedere, troppo poco per individuare i colpevoli, che si dileguano nella notte attraverso le strade secondarie della zona. È la prima rapina della storia che sto per raccontarvi. Seguono in 2 mesi altre 3 rapine, sempre ai caselli, sempre con la stessa tecnica. Tocca a Cesena, ad Ancona e poi al casello di San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna. Diventano la banda della regata fantasma. Arrivano e si dileguano rapidamente, come appunto dei fantasmi. I bottini sono sempre di taglia piuttosto contenuta, 2 milioni, 3,5 a Bologna. Il bottino più grosso arriva alla 5ª rapina, a Rimini Nord, in piena stagione turistica, 6 milioni e mezzo. Mai visti tanti soldi tutti assieme. Si deve tenere conto del periodo. Un operaio guadagna poco più di 600.000 lire, un caffè al bar ne costa 400. Il 31 agosto, poco prima delle 7, si presentano al casello di San Lazzaro, che conoscono bene, intimano al casellante di dar loro l'incasso. Questi li avvisa di avere solo pochi spiccioli. Fabio crede che lo prenda in giro e gli spara ad una gamba. È il primo proiettile, il primo ferito, la prima rapina senza esito, in quanto i tre risalgono in macchina senza soldi e spariscono nel nulla. È un salto di livello. Usare le armi, creare terrore, vuol dire sentirsi più forti, invincibili. Dopo un paio di altre esibizioni si calmano, hanno racimolato soldi che per un po' bastano, ma si rendono conto anche che ormai è ora di aumentare le proprie ambizioni. Il prossimo passo sarà una estorsione. A Rimini, Savino Grossi possiede un autosalone. Uno di loro lo conosce bene. L'azione è di tipo mafioso. Sparano contro la vetrina mandandola in frantumi, poi telefonano con voce camuffata, dicendo di chiamarsi Picone, e chiedono 30 milioni per essere lasciato in pace. Grossi pensa ad uno scherzo, ripara il danno e continua la sua attività. Ma pochi giorni dopo la vicenda si ripete. Un altro sparo distrugge la vetrata, Picone richiama, questa volta con minacce più gravi. Grossi non ci pensa due volte e si rivolge alla polizia. La consegna del denaro deve avvenire in modo rocambolesco. Lungo l'autostrada A14, Grossi dovrà fare attenzione ai cavalcavia. Dovrà fermarsi a quello dal quale pende una lunga corda, attaccarsi la borsa coi soldi e continuare la sua corsa. Ma nel suo bagagliaio c'è il poliziotto Luigino Cenci e dietro di lui, ad una certa distanza, ci sono tre pattuglie della polizia. Quando arriva al punto scelto dai Savi, Grossi si ferma e aspetta. I fratelli si fanno impazienti e gli urlano di attaccare la borsa. Non è un'operazione così difficile. Intanto vedono arrivare i poliziotti che si fermano e scendono dall'auto. Dal cavalcavia arriva un diluvio di proiettili. I poliziotti sono sorpresi per una reazione così esagerata per un bottino di appena 30 milioni e rispondono al fuoco. I fratelli salgono sull'Alfetta 2000 di Fabio con targhe false e si dileguano nelle campagne romagnole. Ci sono tre feriti, Luigino Cenci e Addolorata di Campi, e poi quello più grave, il sovrintendente Antonio Mosca, che dirige quell'operazione. Uno dei cinque proiettili che lo colpisce è alla testa. Morirà qualche mese dopo per un tumore al cervello. La vicenda è andata così male che la banda decide di cambiare obiettivo. Le prossime rapine saranno a danno delle coop della zona, assalendo il blindato che ritira i soldi per portarli in banca. Dopo Natale del 1988 sono a Celle di Rimini. Il furgone è scortato da due guardie giurate. Alla guida c'è Giampiero Picello. Loro i soldi non li vogliono lasciare e oppongono resistenza. È Alberto, il più piccolo, a sparare. Picello cade in un lago di sangue. Mostrando poco controllo, i tre cominciano a sparare all'impazzata e feriscono sei persone, tra cui una bambina di 9 anni. Poi scappano senza i soldi. A terra rimangono 7 feriti e un morto, Giampiero Picello, il primo di questa storia, ammazzato da Alberto Savi. È il 30 gennaio 1988. Qui la storia della banda cambia di colpo. Roberto, capo indiscusso, decide che c'è bisogno di forze fresche e comincia ad invitare a casa due giovani colleghi che gli sono stati affidati, Marino Occhipinti e Luca Vallicelli. Piano piano li convince a far parte della banda. Alla fine li invoglia a comprare un fucile come il suo, un fucile d'assalto AR-70, potente e bellissimo. Si parte da un casello per completare la formazione dei novellini. Alberto, ancora scosso dall'aver ammazzato la guardia giurata, non partecipa. Fila tutto liscio al solito casello di San Lazzaro. Il bottino è di 4 milioni e i novellini si comportano alla grande. Ma Luca Vallicelli si chiama subito fuori. Quelle cose non fanno per lui. Terrà la bocca chiusa, ma non ci vuole più entrare e nemmeno essere di turno assieme a Roberto Savi. Questi, stranamente, accetta senza troppi problemi. Luca non tradirà mai. Quando verrà arrestato, patteggerà 3 anni e 8 mesi. Oggi è un uomo libero, anche se ovviamente destituito dalla polizia. L'altro agente invece rimane e partecipa con Roberto e Fabio alla impresa successiva, la coop di Casalvecchio di Reno. La tecnica è collaudata, le guardie giurate, capita l'antifona, tolgono dalla cassaforte un sacchetto vuoto invece di quello coi soldi. Al primo accenno di reazione Fabio scarica il suo fucile a pallini sui malcapitati. Poco male, i loro giubbetti antiproiettile servono a bloccarli, ma il novellino si è portato la R70. E quando spara non c'è scampo. Uccide Carlo Beccari, 22 anni, padre di una bimba. Anche Marino Occhipinti ha 22 anni. Anche lui è sposato e ha 2 figli. Ma lui è vivo ed è un assassino. I soldi restano in cassaforte e la banda scappa.
When we're together, me and you, we're so in love, but out of touch with all the damage we could do. What we had was beautiful until the moment it was through. But when all your love went astray, you just hung to face the truth. I didn't wanna be the one to say so. You didn't wanna be the one to let go. But I know that we both know. I know you knew we couldn't.
keep this out of break it off for a million reasons. To bring him back to life was beyond our reaches. Now you're just a stranger, just a stranger. I know you know we couldn't keep this out of break it off for a million reasons. To bring him back to life was beyond our reaches. Now you're just a stranger with all my secrets. I'll still burn this to the ground. We got hurt, couldn't get out. Now we carry the scars around. Falling in, further down into the fights we both allow. And I kept on thinking, if we keep on sinking, then we're gonna drown. I didn't wanna be the one to say so. You didn't wanna be the one to let go. But I know that we both know. I know you know we couldn't keep this out of break it off for a million. On our reaches, now you're just a stranger, stranger. I know you know we couldn't keep this out of break it off for a million reasons. To bring it back to life was beyond our reaches. Now you're just a stranger with all my secrets. Second, I miss acting first, but I don't miss getting hurt. I miss who I was when you were around. I miss the ups, but not the downs. But I'll hold on to every second we have without regret. 'Cause now you're just a stranger with all my secrets.
Mac Cool, Just a Strangers. Il 20 aprile 1988 i due savi, Roberto e Fabio, sono appostati in una Uno bianca rubata vicino alla Coop di Castelmaggiore per studiare i movimenti per organizzare una nuova rapina. Arriva un'auto con due carabinieri che si accorgono dei fratelli e li illumina con il faro in dotazione. Fabio si innervosisce, ma Roberto si presenta con il tesserino di poliziotto. «Sono colleghi, ti puoi fidare dei colleghi», pensano i carabinieri. Ma i due banditi li ammazzano a sangue freddo, poi recuperano l'auto pulita e se ne vanno. Gli omicidi cominciano a diventare molti, ma ammazzare i carabinieri non è uno scherzo. Probabilmente stavolta nasceranno dei guai. I nomi dei caduti sono Cataldo Stasi e Umberto Erriu. È il brigadiere Domenico Macauda a incaricarsi delle indagini e a dichiarare con enfasi che quei bastardi verranno presi presto. Poco dopo fa arrestare un'intera famiglia, la famiglia Testori, perché in casa loro sono stati trovati bossoli della stessa arma che ha ucciso i due colleghi. Poco importa che le impronte digitali all'interno della Uno Bianca non coincidano minimamente con quelle dei Testori. Nell'abitazione di questi si trovano dosi di eroina, elenchi con contatti di malavitosi della zona e perfino un giornale che parla dell'assassinio di Stasi e Erriu. La prova conclusiva è che quella famiglia è di sinistra e questo basta e avanza per chiudere il caso. Passa poco più di un mese e i Testori vengono rilasciati, mentre Macauda finisce dentro per depistaggio delle indagini. Le prove sono false, inventate e costruite ad arte, compresi i legami con la mafia catanese e con spacciatori di droga. Macauda viene condannato a 8 anni di carcere, ma nessuno cerca di scoprire se il brigadiere ha cercato di coprire qualcuno. Sulle giustificazioni di Macauda, un tentativo per fare carriera più velocemente, ci sono un miliardo di dubbi mai chiariti. Le stesse tecniche usate dal brigadiere lasciano perplessi, pensando al fatto che si muove insieme ai colleghi e riesce a disseminare prove false ovunque. Ad ogni modo, tutto sembra chiudersi qui. Ma non è così, perché salta fuori un testimone, un informatore della polizia, Paolo Steriti, detenuto in semilibertà, che dichiara di aver visto l'auto pulita dei due, uno molto più alto dell'altro, è Fabio quello alto, quello più basso è Roberto. È assolutamente sicuro. Si tratta di un'Alfetta 2000 scura con una targa di Forlì che comincia per 54 o forse 64. Una pista finalmente. È una pista buona. Quante Alfette 2000 scure con targa che inizia con 54 o 64 vuoi che ci siano in circolazione nella zona? L'ispettore al quale Steriti si rivolge va dal capo della omicidi, ma questi dice che senza la targa non si può procedere. Perché? Ma l'informatore spifferà tutto anche ai carabinieri, che saranno più interessati, visto che a morire sono stati due dei loro. Questi fanno le loro brave ricerche. C'è un'Alfetta dell'84 targata Forlì 56-64-88, intestata ad un certo Fabio Savi. Masteriti intanto viene arrestato, viene accusato di omicidio e le indagini si fermano qui, almeno per il momento. La seconda parte del 1988 porta parecchio denaro in cassa della banda, rapine alle coop sostanziose, decine di milioni di bottino. Nasce una nuova immagine, quella della banda delle coop. I vertici investigativi si riuniscono per fare il punto. Sono convinti che si tratti di malavitosi locali con addentellati nel sud, in Calabria o in Sicilia. Del resto Fabio durante le rapine parla con accenti strani. I primi sei mesi del 1989 non succede nulla da parte della banda, ma succede molto da parte degli inquirenti. Arrestano 9 persone, vengono emessi ordini di cattura per 2 già in carcere, tra i quali l'informatore Steriti e 2 latitanti. Gli inquirenti gongolano, la banda delle coop è in galera, le prove sono schiaccianti e inconfutabili. Poi, il 24 giugno, ecco l'assalto ad un'altra coop, a Bologna, in via Gorchi. La tecnica è sempre la stessa, la ferocia anche. Le guardie giurate vengono solo ferite, ma mentre scappano incontrano un pensionato che passa di là per caso. Forse li guarda troppo o li guarda storti e il solito R70 gli tronca la vita. Si chiamava Adolfino Alessandri. Arriviamo così all'inizio del 1990, quando entra in scena un nuovo personaggio, anch'egli poliziotto della sala operativa di Bologna, arruolato da Roberto. È siciliano e si chiama Pietro Guigliotta e viene messo alla prova il 2 di gennaio. Nessuna rapina, questa volta. Il movente non sono i soldi, ma l'odio razziale dei Savi. La prova per Pietro è quella di sparare al primo negro che incontrano. Cosa che avviene puntualmente. Un lavavetri nigeriano crolla sotto una raffica di colpi. Per fortuna solo 4 vanno a segno, può essere soccorso e continua a vivere. È da questo momento che l'auto usata sarà sempre una Uno bianca o comunque chiara, ed è qui che nasce la leggenda della banda della Uno bianca. Durerà 4 anni di sangue e terrore, che sono perfino difficili da descrivere, tante sono le azioni compiute. Ricordo solo quelle più eclatanti, per capire di che pasta i Savi e il loro socio siciliano sono fatti. Nell'estate del 90 ci sono una decina di rapine tra caselli e distributori di benzina. In uno di questi, il 10 agosto a Cesenatico, mentre una folla di turisti affolla le strade del paese, sulla statale si compie un omicidio di una brutalità assurda. Il benzinaio ha solo 1,5 milioni di incasso, troppo poco. Gli sparano semplicemente perché sono arrabbiati, perché si sentono onnipotenti, perché ci prendono gusto a fare del male. Succede altre volte, con morti, ammazzati solo perché i soldi sono pochi o perché hanno assistito alla scena e potrebbero parlare. C'è una brutalità e un disinteresse alla vita di quelle persone che fa rabbrividire. Sono dei mostri e sono poliziotti. Poi avviene uno dei fatti più gravi dell'epopea della Uno Bianca. È preceduto da avvisaglie chiare, ma di questo parleremo dopo una breve pausa.
In my mind, or you could change the way of a life. If you come back today, I swear I'm gonna lose in my mind. Or you could change the way of a life. In my mind, or you could change the way of a life.
Jack da Parigi, Roses. Abbiamo già visto che l'ambiente familiare dei Savi non è proprio di quelli democratici di accoglienza degli stranieri. In particolare l'odio razziale si rivolge a negri, zingari, vagabondi che vanno ammazzati senza troppi problemi. Ecco dunque un altro capitolo delle imprese della banda della Uno Bianca, con effetti collaterali imprevisti e davvero terribili. Si comincia a Santa Caterina di Quarto, nella periferia di Bologna. C'è un campo nomadi e la banda, appostata intorno al perimetro, apre un fuoco micidiale in tutte le direzioni. Ci sono alla fine 7 feriti, ma nessun morto per fortuna. L'azione è probabilmente fatta per depistare le indagini e far andare gli inquirenti in direzioni diverse da quella della banda della Coop. Un pregiudicato del quartiere del Pilastro, Davide Sant'Agata, è sospettato dell'episodio, anche se polizia e carabinieri hanno idee molto diverse e seguono ciascuno una propria pista. Si arriva così al 19 dicembre, quando una Uno grigia appare davanti ad una discoteca frequentata da immigrati. I Savi aprono il fuoco e uccidono Fatih Ben Massen, tunisino. Ci sono altri 7 feriti, uno di loro è italiano. Ed infine eccoli di nuovo in un campo nomadi. Questa volta scendono, armi in pugno, e uccidono 2 persone, un uomo e una donna, feriscono una bambina di 4 anni e un'altra donna slava. Poi se ne vanno, ma qui commettono un errore. Roberto era stato, in divisa, assieme al siciliano, proprio in quel campo per dei controlli qualche giorno prima. Quando arriva la polizia viene presa malissimo. «È un poliziotto quello che ci sparava», dicono. «Lo abbiamo riconosciuto, è già stato qui». Ma nessuno crede agli zingari e la segnalazione non viene nemmeno raccolta. L'anno si chiude con un'altra rapina ad un benzinaio che viene ferito gravemente senza motivo. 2 testimoni vengono ammazzati senza alcuna pietà. È Natale, un Natale di sangue e di tragedia per le famiglie delle vittime. Il 1991 comincia nel modo più drammatico possibile. I tre fratelli stanno andando a San Lazzaro di Savena, attraversano il quartiere del Pilastro, periferia della città. Sono su una Uno bianca rubata. Non c'è una rapita da fare, forse cercano un'altra auto da rubare o qualche negro a cui sparare. Dalla centrale di polizia di Bologna arriva l'avviso che al Pilastro c'è una macchina sospetta con uno spacciatore. Arriva una volante e prepara un posto di blocco. La Uno non viene fermata, sono colleghi, si salutano cordialmente. La macchina sospetta invece verrà fermata e perquisita più volte prima di trovare un po' di droga al terzo tentativo. Chissà se quel sacchettino ce l'ha davvero messo il poveraccio che si portano in questura. Niente di che dunque, i tre savi proseguono. Quando sono in via Savini arriva una Uno blu dei carabinieri che li affianca. Ci sono dentro tre ragazzi, hanno tutti tra i 20 e i 22 anni. Mauro Mitilini, Andrea Moneta e Otello Stefanini. Quasi per abitudine guardano dentro l'altra auto, la superano, poi rallentano. Per i banditi è un segnale. Probabilmente li stanno identificando, hanno preso il numero di targa, si accorgeranno che è rubata. In un attimo decidono che devono morire. Dalla Uno bianca parte una quantità impressionante di colpi, pistole e il solito maledetto AR-70. Due dei carabinieri muoiono nell'auto, il terzo riesce ad uscire ed implorare pietà, ma Roberto è stato ferito all'addome, la pietà non c'è, e lo uccide. Viene dato loro il colpo di grazia alla nuca. Poi raccolgono il foglio di servizio e se ne vanno. In terra c'è un tappeto di bossoli particolari, come vedremo più avanti. È questo che succede quel 4 gennaio 1991. È questo il massacro del Pilastro. Roberto, ferito, non può ovviamente andare all'ospedale. Viene curato dal fratello Fabio, il quale non torna a casa nonostante si stia festeggiando il compleanno di suo figlio. Il giorno dopo Roberto è puntualmente presente al lavoro. La stessa mattina arriva una rivendicazione di un gruppo che si fa chiamare Falange Armata per il massacro del Pilastro. Le indagini così prendono il largo. Ma finalmente ci si concentra sulle armi, in particolare su quel fucile d'assalto che non è che ce ne siano in giro tanti. Si trovano i proprietari, tra i quali anche Roberto Savi. Lui però è furbo, compra un fucile identico e si presenta con quello al comando. Lo ammirano tutti. È pulito, non è quello che ha sparato al Pilastro. Nell'elenco ci sono altri due poliziotti, Luca Vallicelli e Marino Occhipinti, ma sono poliziotti anche loro, brave persone. E tutto si ferma là. Non si sa bene da dove esce la notizia che in quella zona si aggiravano personaggi poco raccomandabili meridionali, siciliani o calabresi. Gli inquirenti arrestano un po' di questi pregiudicati, convinti di aver messo fine all'incubo di quella banda. Del resto, Roberto e il siciliano erano stati in vacanza in Sicilia e avevano lasciato laggiù apposta alcuni assegni rubati, seminando così prove che li avrebbero tutelati, incastrando qualche altro delinquente comune. Le rapine continuano e continuano anche i morti. Nel maggio del 91 la banda rapina l'armeria dove Roberto si rifornisce. Uccidono a sangue freddo la proprietaria e un amico di lei presente in negozio. Questa volta però qualcuno li nota e per la prima volta si fanno degli identikit. Uno assomiglia a Roberto, due non assomigliano a nessuno, il quarto somiglia a Pietro Gugliotta. Nessuno però se ne accorge e gli identikit restano lettera morta. Molte rapine di quell'anno finiscono male per i malcapitati bersagli della banda. In agosto poi c'è un altro massacro di stampo razzista. Davanti alla loro Uno bianca ce n'è una scura targata Como. A bordo ci sono tre ragazzi senegalesi, in regola con tutti i permessi, lavorano in Lombardia e sono venuti in Romagna a trovare degli amici. Ridono, ascoltano musica ad alto volume. Ai savi questo dà fastidio, e poi sono negri e quindi possono essere fatti fuori, anche solo per sfizio. Così affiancano la Uno scura e cominciano a sparare all'impazzata. Il guidatore viene colpito e la macchina finisce la sua corsa contro il guardrail. I savi continuano il loro viaggio. Ma dietro di loro c'è un'altra auto con una coppia di giovani che hanno visto tutto. Seguono la Uno bianca fino a riuscire a leggerne la targa. Poi tornano indietro e Qui uno si aspetta che chiamino la polizia o quantomeno diano soccorso all'unico sopravvissuto, Madia, che è in mezzo alla strada, ferito e sanguinante. Ma loro si nascondono e aspettano l'arrivo della polizia. Il giorno dopo, il ragazzo si presenta ai carabinieri e racconta tutto. Non è intervenuto perché la sua ragazza aveva paura. Certo, non abbastanza paura da rimanere rintanati a guardare. Nessuna accusa di omissione di soccorso raggiunge i due giovani. Arriva una telefonata all'ANSA che rivendica l'attentato. Stavolta sono i disoccupati italiani nazionalisti che non vogliono una società multirazziale in Italia. È difficile credere ad una simile panzana, ma gli inquirenti lo fanno e tutto finisce là. La banda comincia ad avere qualche problema perché qualcuno comincia a vederli in faccia. È quanto avviene il 28 agosto, come vedremo dopo una breve pausa.
You used to paint your dreams with a paintbrush. You used to speak to all with a smile. Your smile makes me believe you. I used to find a glance of your eyes. I used to play my music to you. Thank you.
Questi erano The Jailers con Last Song. Dunque, il 28 agosto c'è una rapina all'ufficio postale di Santa Maria delle Fabrecce, in provincia di Pesaro. Fila tutto liscio, il bottino è di quasi 8 milioni. Recuperano la regata di Alberto e se ne vanno. Qui vengono agganciati da una civetta della polizia che intima loro di fermarsi. La risposta è, ancora una volta, una valanga di proiettili. I poliziotti, leggermente feriti e sotto shock, dichiarano che li hanno visti bene e possono riconoscerli. Ma, quando vengono messi davanti alle foto segnalettiche, invece dei savi, i due poliziotti riconoscono gli autori della sparatoria. Sono Settimo Donati e Maurizio Palma, due piccoli spacciatori di Forlì che con la faccenda non hanno ovviamente niente a che fare. Così, ancora una volta, l'imperizia delle forze dell'ordine garantisce la libertà ai Savi e a Gugliotta. Quando i due spacciatori vengono arrestati, i giornali si esaltano con titoli a 9 colonne in cui esplode la notizia che la banda della Uno Bianca è stata finalmente sgominata. Roberto e Fabio Savi se la ridono di gusto. Tra i giudici di Pesaro c'è Gaetano Savoldelli Pedrocchi, che ragiona sulle armi usate. Non sono armi qualunque, sono sofisticate. Inoltre i bossoli sono ricaricati in casa alla perfezione. I banditi non possono essere due pregiudicati di bassa lega come quelli arrestati. Devono avere un rapporto speciale con le armi. Probabilmente sono dei militari. Così va a fare ricerche nei poligoni di tiro per scoprire chi, dopo aver sparato, raccoglie tutti i bossoli e se li porta via. I carabinieri, incaricati di quell'operazione, non gli portano un elenco, perché di tiratori con quelle caratteristiche ce ne sono soltanto due, Roberto Savi e suo fratello Fabio. Ma anche questa volta non se ne fa niente, l'arresto dei due spacciatori chiude ogni pista. Le rapine continuano e continua a scorrere sangue. Il 25 novembre 91 la banda preleva 140 milioni dalla Banca Popolare di Cesena. Stavolta intervengono due personaggi chiave per le indagini. Sono due poliziotti, il sovrintendente Mario Peruzzini e l'assistente Salvatore Di Giorgio. Fabio commette un errore grave questa volta. Non si porta via la cassetta della videosorveglianza. La sua faccia rimane impressa sul nastro e nella mente di Pirazzini, che battezza Fabio il Mascellone. Nel 1992 le rapine sono solo 5, ma alcune molto lucrose, come quella da 300 milioni ad un supermercato o quella da 160 milioni alla cassa di risparmio di Casalecchio. È in quest'anno che Roberto viene colpito dal provvedimento disciplinare di cui ho detto all'inizio di questa puntata. È anche l'anno maledetto delle stragi mafiose, quella di Capaci e di Via D'Amelio, in cui muoiono bravi poliziotti e due tra i più ostinati avversari della mafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il 1993 ricopre più o meno l'anno precedente. Altre rapine, altri morti, a volte solo perché si permettono di guardare negli occhi Fabio, come quel ragazzo di 20 anni, Massimiliano Valenti, che torna a casa e viene trucidato sul bordo della strada. Arriviamo così all'anno di grazia 1994. Già, di grazia, perché? Perché è quello che negli ultimi mesi conclude la carriera malavitosa della banda dei Savi. Alla procura di Rimini, all'inizio di quest'anno, arriva Daniele Paci, che mette la questione della Uno Bianca in cima alla sua agenda. Si rende conto che le indagini fino a quel momento sono state farraginose, frenate, trascurate, fatte da persone decisamente incompetenti. E allora crea un pool in cui confluiscono polizia, criminal pol e carabinieri. Questi però dopo un po' si ritirano, dicendo che non hanno risorse sufficienti e non mettono a disposizione il materiale in loro possesso, trincerandosi dietro un interesse superiore che nessuno capisce cosa sia. Eppure hanno avuto 5 morti e il caso Macauda che ancora scotta. È uno degli episodi più strani e controversi dell'intera vicenda. Ma di materiale già raccolto e condiviso un po' ce n'è. Capita che da un vecchio fascicolo dei carabinieri salti fuori lo stato di famiglia di un certo Fabio Savi. È quello relativo al riconoscimento dell'Alfetta, vi ricordate, targata Forlì 56, eccetera. Poi il nome torna fuori nell'indagine sui bossoli recuperati al poligono di tiro. Perché i carabinieri hanno lasciato perdere delle tracce così importanti? E perché si sono ritirati dal pool con quella che a tutti è sembrata una scusa? Fabio Savi viene convocato a Cesena dalla polizia, ma ancora una volta non succede niente. Peccato non fosse presente Pirazzini, che forse avrebbe riconosciuto il macellone nella figura di Fabio. Ci sono però altre rapine a banche della zona e il macellone viene ripreso nuovamente. Altre rapine, altri milioni, altri fallimenti che costano la vita ad altre persone innocenti. Poi arriva il 21 ottobre e l'ultima rapina della banda della Uno Bianca. Una rapina finita in niente perché gli impiegati della banca dell'agricoltura da assaltare non aprono la porta e riescono perfino ad uscirne vivi, feriti ma vivi. Il problema per i Savi nasce però la notte precedente, quando parcheggiano la macchina pulita nei pressi della banca da rapinare. È una Mercedes 200 color visone metallizzato. L'ha comprata Fabio ed è intestata a lui. Non si accorgono che là vicino c'è un'auto con tre ragazzi che li osservano. Uno di loro è un poliziotto di Bologna, in servizio a Varese. Si chiama Andrea Odorici. Li seguono discretamente. Dopo la rapina Odorici va al più vicino posto di polizia e fa rapporto. Non solo hanno visto l'auto e notato che la targa di Forlì comincia con un 7, ma li hanno visti dietro delle siepi davanti alla banca dell'agricoltura e poi li hanno visti andarsene su una 1 di colore azzurro chiaro. Odorici, che probabilmente ha il grande merito di far svoltare le indagini e di chiudere 7 anni di incubi per i cittadini, viene punito per essere stato fuori casa in orari non consoni. Non ci sono commenti ad un comportamento così idiota. A metà anno il pool viene sciolto e le indagini passano a Roma. Ci sono però dei poliziotti veramente in gamba nelle questure romagnole, in particolare l'ispettore Luciano Baglioni e il sovrintendente Pietro Costanza, che ottengono di poter continuare ad indagare. Hanno carta bianca da parte del questore, e cominciano a ragionare come i banditi, si appostano presso le banche a rischio, studiano ogni delitto commesso, ogni parola rilasciata dai testimoni e alla fine si convincono che quella banda è composta da poliziotti che sanno tutto sui turni, sui posti di blocco, sulle armi, sulle munizioni. Il cerchio si stringe. Intanto Perazzini e Di Giorgio guardano ore e ore di filmati e seguono ogni passo delle indagini. Quando vedono le foto recuperate all'anagrafe di Fabio Savi, hanno un sobbalzo. Il macellone è proprio lui. Il telefono viene intercettato. Siamo quasi all'epilogo. Finalmente l'identikit fatto a suo tempo riesce ad avere un nome, quello di Roberto Savi. Il fratello più piccolo, no, lui è un bravissimo agente, un ottimo ragazzo, di sicuro non ha niente a che fare con questa banda. Quindi gli parlano cercando di convincerlo a facilitare l'arresto dei fratelli senza che ci siano problemi. Alberto non può che abbozzare. Aspetta insieme ad un altro poliziotto l'arrivo di Fabio, ma Fabio non viene. Ha prelevato la donna con cui vive da qualche anno, una ragazza rumena di nome Eva, e dopo un girovagare inutile si dirige verso l'Austria per passare il confine e finire in Ungheria, dove aveva conosciuto Eva e altri delinquenti poco raccomandabili della zona. Il 21 novembre Roberto viene arrestato alle 7 della sera quando si presenta tranquillamente al suo posto di lavoro. 2 ore dopo l'irruzione nella casa di Fabio. Qui si scopre l'arsenale pazzesco del carrozziere: fucili, mitragliatori, pistole, munizioni, ricce trasmittenti, parrucche, baffi finti, c'è veramente di tutto. A casa di Roberto Savi ci vanno 2 volte per recuperare tutto il materiale, tanto ce n'è. In mezzo a tutta questa roba c'è una cassetta della videosorveglianza, cancellata registrandovi sopra l'immagine di una parete bianca. Ma l'inesperienza dei banditi, o la fortuna degli investigatori, vuole che l'audio sia rimasto acceso durante la registrazione e quindi si ascoltano le voci di Roberto e di una seconda persona che parlano tra di loro. Quest'ultima parla con un forte accento siciliano. L'ascoltano più volte Pirazzini e l'agente della Criminal Pol Roberto Dallara. Lui quella voce la conosce, l'ha già sentita e alla fine capisce, è quella di Pietro Gugliotta, un altro poliziotto nella banda della Uno Bianca. A quei bravi poliziotti deve essere crollato il mondo addosso.
Oh, my little darling, sometimes better lies. Wish there was something I could say or do. I know I can't resist, but I can't resist to you. I live on your life. I day and I die in your every breath. I feel like a king without a throne. Cause I'm a witches and I
questo era Eddie con Sweet Master. Il primo interrogatorio è quello di Gugliotta, che ammette le rapine ma non i morti, non le stragi. Racconta una serie lunghissima di eventi, gli assalti, i caselli, le banche, le tattiche. Lui però non ha mai ammazzato nessuno, lo ribadisce ancora e ancora. Dopo 3 ore viene portato in carcere a Forte Boccea a Roma, il carcere militare. Proprio l'assenza dalle rapine con morti ammazzati ridurrà la sua pena rispetto agli altri e sconterà soltanto 14 anni di carcere. Dal 2008 è tornato in libertà. La banda è sgominata, i suoi appartenenti arrestati. Ce ne sono altri? A chi si può chiedere se non alla persona più vicina ai Savi, vale a dire al più piccolo della famiglia, Alberto? Così viene convocato come persona informata dei fatti. Nessuna accusa contro di lui, nessun dubbio sulla sua estraneità e sul fatto di essere davvero un bravo ragazzo. Il 26 novembre però il colpo di scena. Alberto si presenta ai magistrati accompagnato dal suo avvocato. Perché? Se sei un poliziotto innocente, perché questa mossa? Le domande all'inizio sono di prammatica. Hai visto le armi dei tuoi fratelli? Sapevi della loro attività criminosa? Cose così, insomma. Poi Alberto fa qualche ammissione. Sì, a quella rapina ho partecipato. Ma la responsabilità è di Roberto, del quale ho sempre avuto paura. Ma uccidere no, non l'ho mai fatto. Lo stesso giorno, a Tolmezzo, viene interrogato Fabio, che invece racconta tutto per filo e per segno, quasi vantandosi di una simile lunga mattanza. E tira in ballo anche Alberto, il più piccolo, che era presente, dice, al pilastro quando abbiamo ammazzato i 3 carabinieri. E così si arriva anche agli altri poliziotti, i novellini, quelli che sono entrati solo per un periodo nella banda, Luca Vallicelli e Marino Occhipinti. Il primo, lo abbiamo visto, ha sulla coscienza solo una rapina senza danni a persone. Concorderà una pena molto lieve rispetto agli altri, 3 anni e 8 mesi. Occhipinti invece ha ucciso un ragazzo di 22 anni. All'inizio nega, poi salterà fuori la verità, ergastolo anche per lui. Ma esce nel 2010 per partecipare vicino a Padova ad una via crucis. Nel 2012 gli viene concessa la semilibertà. Nell'estate del 2018 viene scarcerato definitivamente. Oggi è un uomo libero. Tutto questo non è piaciuto per niente ai familiari delle vittime. Ne parla in particolare Gennaro Mitilini, il padre di uno dei carabinieri assassinati al pilastro, e dice, virgolette, «Oggi, con tutti i benefici già concessi ai componenti di questa efferata banda, come padre di un carabiniere che ha dato la propria vita per difendere la collettività, mi sento tradito da questo Stato». È un atto che indigna i familiari e offende le vittime trucidate dalla famigerata banda di assassini. E continua. Noi, familiari delle vittime, non comprendiamo le ragioni che hanno spinto il Tribunale di Sorveglianza a convincersi che il pentimento di Occhipinti sia autentico. Riteniamo che senza il perdono dei familiari delle vittime non si possa chiudere gli occhi su tante atrocità. Non bisogna dimenticare che la liberazione è avvenuta senza una fattiva collaborazione con gli inquirenti che indagavano sulla banda della Uno Bianca che ha ucciso e ferito centinaia di persone. Una collaborazione che avrebbe salvato tante vite umane se fatta a tempo debito e che avrebbe permesso di fare piena luce su una banda di cui non conosciamo tutta la verità e tutti i componenti, così come accertato nell'ambito del processo degli anni 90. Chiuse virgolette. In effetti, a guardare bene, le imprese della banda della Uno Bianca, dei fiancheggiatori li ha avuti e come? I Savi hanno tutti famiglia, qualcuno come Fabio ha lasciato la moglie per vivere con un'altra donna, Eva Micula. Anche Roberto, poco prima di essere arrestato, inizia una relazione con una donna nigeriana, Sandy, e ha appena incominciato a vivere con lei a Bologna. Insomma, di donne che frequentano i Savi ce ne sono. Le loro mogli vengono tutte convocate e interrogate per capire quanto fossero anche loro dentro la banda. Anna Maria, la moglie di Roberto, parla un po' alla volta. Lo fa più dettagliatamente nel 1995, quando si presenta con l'avvocato per rivendicare un libretto da 9 milioni che le servono per il figlio. Un libretto che è stato requisito all'arresto di Roberto. E racconta di quella volta che suo marito è tornato ferito e Fabio l'ha medicato. È la sera del massacro del Pilastro. E dice anche delle altre rapine di cui Roberto raccontava una volta tornato a casa. Pensate che bel quadretto. Cosa hai fatto oggi? Di solito uno racconta del proprio lavoro, delle beghe col capo ufficio, delle difficoltà della giornata. Là invece il racconto è del tipo: abbiamo preso 5 milioni al casello, il tizio si è ribellato e gli abbiamo sparato in faccia, quei negri poi li abbiamo fatti fuori. La moglie sa tutto e non parla mai. Evidentemente i soldi che entrano fanno più comodo di una coscienza pulita. Stesso discorso per la moglie di Fabio, ma qui c'è un aggravante da raccontare. Abbiamo visto come Fabio, nel suo viaggio in Ungheria, abbia conosciuto la bionda Eva Macula, all'epoca solo sedicenne. Usando contatti malavitosi locali, riesce a procurarle i documenti necessari per espatriare e arrivare in Italia. Qui compra un appartamento e ci va a vivere con Eva. La moglie, Maria Grazia, scopre tutto fin dal principio. È consapevole che la banda della Regata Fantasma, delle Coop, della Uno Bianca è sempre la stessa e che suo marito è uno dei suoi membri. Eppure nemmeno lei dice mai niente. Non lo fa neppure quando Fabio l'abbandona. Anzi, in quell'occasione si appoggia ad un amico, il poliziotto Riccardo Mazza, che presto diventa il suo amante. Lui dice di non credere ai sospetti che la donna ha e, nonostante sia un poliziotto, non riferisce niente ai suoi superiori. Il colmo accade prima, nella notte del Pilastro, quando Mazza va a casa di Fabio per fare delle foto al figlio che compie gli anni dal momento che il padre non è rientrato ed infatti sta curando suo fratello Roberto. Viene così a sapere della ferita all'addome di Roberto, delle cure fatte da Fabio e dei sospetti di Maria Grazia sugli autori del massacro. Ma nonostante ci siano 3 carabinieri morti, Mazza non dice niente a nessuno. Secondo la testimonianza data dal poliziotto, lui si accorge dell'intrigo quando viene fuori la storia delle Mercedes 200 color visone con la targa Forlì che inizia con il numero 7. Mazza allora chiede alla moglie di verificare i dati dell'auto che ha avuto in casa e tutto coincide perfettamente. La macchina è quella di Fabio. Invece di andare al primo comando di polizia, chiede alla donna di scrivere una lettera anonima. Ma come si può comportarsi così da vigliacco? E poi perché? Per coprire il marito della sua amante? Per non passare da infame accusando un collega? Perché? Anche Maria Grazia, quando viene interrogata, si barcamena attribuendo la colpa di tutto al padre dei Savi, violento, razzista, spesso ubriaco, racconta di quando inseguiva i figli con un coltello in mano. Ma non ha mai parlato neanche lei, pur sapendo benissimo cosa stava accadendo. L'unica moglie che probabilmente non sa niente del marito è Antonella, la consorte di Alberto. È la sola a restare a fianco del marito fino all'arresto, ma è anche quella che si dissocia nettamente e si schiera a fianco delle vittime. La storia, salvo alcuni particolari di secondaria importanza, potrebbe chiudersi qui. Ma non le considerazioni sulla vicenda, perché c'è ancora qualcosa che non torna per niente. Ne parleremo dopo una breve pausa.
hands are trembling, sitting at the table. I try to push it down, I look you in the eye. You've got a lot of pills left on the counter, and all your stuff is in travel size. Now I'm on a roll, little high. My missed connection, I don't wanna know how it ends. Now I'm on a roll, little high. No recollection, I don't wanna know how it ends.
Missed Connection con Lily Wolf. Credo sia chiaro che togliere di mezzo una banda simile sia un merito molto grande per la collettività. Quelli coinvolti nelle indagini si aspettano una promozione, perché i complimenti vanno bene, ma i soldi da portare a casa non sono certo molti per i poliziotti, e una promozione significa uno stipendio più alto. Ma le promozioni non arrivano, anzi. La vicenda della Uno Bianca presenta, come abbiamo visto dal racconto, troppi buchi, troppe reticenze, troppe mancate segnalazioni, troppa superficialità o addirittura incapacità di giudizio. È quindi il caso di ficcare il naso in quelle procure, a Bologna, a Rimini, a Forlì, per distinguere se non altro il marcio dai servitori onesti dello Stato. Il capo della polizia, Ferdinando Masone, spedisce a Bologna il suo vice, il prefetto Achille Serra, con il compito di verificare se nel comportamento delle forze dell'ordine non si ravvisi qualche forma di favoreggiamento. Serra realizza un dossier che fa scalpore. Ne parla diffusamente anche quando viene interpellato dalla commissione parlamentare sul terrorismo e le stragi. Il clima del rapporto Serra si evidenzia fin dalle prime parole del prefetto. Parla di faide interne, di lotte tra il prefetto e il sindaco su come gestire la sicurezza nella città. All'epoca il sindaco era in beni del Partito Comunista e successive emanazioni. Anche i due sindacati di polizia sono spaccati, uno a favore del prefetto, l'altro del sindaco. Perfino i magistrati che seguono l'inchiesta non vanno d'accordo, e questi sono alcuni dei motivi per cui i Savi l'hanno sempre fatta franca. Naturalmente vengono ascoltate anche altre autorità militari, perfino il direttore del SISDE, il Servizio Segreto Civile, ma a noi interessa qui la relazione di Serra, perché punta i riflettori proprio su quelle scene che abbiamo raccontato in questa puntata. E le cose non sono certo finite qui. Il rapporto è di circa 100 pagine, ma ha un difetto grave. Racconta molti, molti fatti ed episodi, senza però fare mai nomi e cognomi. Un esempio. C'è un'agente donna che, per usare a titolo personale un mezzo di servizio, blocca l'attività della polizia giudiziaria per un giorno. Quando l'ispettore capo riferisce al funzionario, viene lui redarguito aspramente. Le voci raccontano che tra la donna e il funzionario ci sia una affettuosa relazione. Insomma, la disciplina è molto discrezionale, le coperture e i favoritismi sono all'ordine del giorno. E poi c'è questo scollegamento tra i vari reparti che conducono le indagini, un atteggiamento che rende la questura di Bologna una lumaca e una struttura ferma agli anni passati. Nessun rinnovamento, mai. Insomma, la squadra mobile di Bologna, secondo il pretore Serra, è, per usare le parole della relazione, totalmente inefficiente. Quando poi nel 1991 arriva un nuovo capo alla mobile, vuole rimettere le cose a posto, rendere efficiente un reparto che non lo è per niente, ma si trova di fronte un muro invalicabile, un muro di ostracismo che usa contro di lui anche calunnie inventate a mezzo stampa. Resta pochi mesi, poi si arrende e se ne va. Il clima cambia ancora, questa volta in peggio. Il nuovo dirigente chiede arresti da pubblicizzare alla stampa e sulle radio private locali. La protezione dei cittadini diventa una questione di marketing, di farsi belli con l'opinione pubblica e soprattutto con i superiori. Così le volanti, dopo il normale servizio, si sentono autorizzate a continuare le perquisizioni, gli appostamenti, sentendosi dei padreterni in servizio. Il questore richiama più volte il funzionario ad un maggior controllo dell'attività, ma senza risultato. Un anonimo poliziotto testimonia tutto questo e dice: «Noi tutti in questura stavamo a guardare, compreso il questore». Arriviamo infine alla truppa. Secondo Serra c'è un clima di forte rambismo, come se i poliziotti avessero diritto di vita e di morte sui malcapitati sospettati di delitti o anche di semplici infrazioni. Abbiamo ricordato l'esempio di Roberto Savi e dello spacciatore rasato a zero, ma fatti simili ne avvengono altri, sono quasi all'ordine del giorno. Gli equipaggi delle volanti escogitano anche un sistema per riposarsi durante i turni di servizio notturni. Dormono nel parcheggio della mobile, avvertiti dai colleghi nel caso di una improvvisa ispezione. Non è certo difficile capire che questo lascia scoperte e senza sorveglianza grandi zone della città. Insomma, per Serra, nella squadra mobile di Bologna, regna la più totale anarchia. Certo, questa situazione paradossale non può in nessun modo giustificare il terrore che la banda della Uno Bianca ha sparso a piene mani nel territorio. Lo riassume molto bene il presidente della Commissione Stragi, Giovanni Pellegrino, quando afferma, virgolette, «Devo dire, sia pure a titolo personale, che il quadro che emerge dal rapporto Serra sulla situazione della questura di Bologna è abbastanza desolante, ma più in generale direi che lo è tutto il sistema dei controlli. Tuttavia, ci sembra non vi sia proporzione tra i momenti di deroga alla legalità che avvengono alla questura di Bologna e quello che poi hanno fatto i fratelli Savi e gli accoliti. Allo stesso tempo, malgrado quella situazione di disorganizzazione che in qualche modo sembrerebbe aver riguardato anche la magistratura inquirente, il fatto che per così lungo tempo non si sia percepito che gli autori di quei crimini fossero appartenenti alle forze dell'ordine è un fatto che ci lascia comunque sorpresi e che ci sta portando ad approfondire questa attività d'indagine. Chiuse le virgolette. Nella commissione d'inchiesta entra come consulente un personaggio che in quegli anni è sulla bocca di tutti, Antonio Di Pietro, il magistrato che ha sgominato, almeno per il momento, il marcio della politica con quella rivoluzione che prende il nome di Mani Pulite. Di Pietro raccoglie ancora altre informazioni. Io riporto le sue parole quando viene intervistato sulla relazione che presenta al Parlamento. Virgolette. Voi dovete sapere, ma qui non c'è scritto, che la sera prima del blitz vi è stata una riunione tra i vari sostituti procuratori di Bologna e di Rimini e rappresentanti della polizia giudiziaria per decidere in merito allo stesso blitz. Bologna non ritenne di intervenire direttamente, tanto è vero che i decreti di perquisizione furono firmati solo da Rimini. Dopo le perquisizioni, le persone arrestate vennero interrogate solo dai sostituti procuratori di Rimini, perché quelli di Bologna erano scettici sulla possibilità che questo gruppo Savi fosse realmente responsabile dei fatti, fatti per i quali altre persone erano già state arrestate e proprio su mandato dei giudici bolognesi. Chiuse le virgolette. In effetti, l'autorità giudiziaria nei 7 anni di scorribande e di terrore dal 1987 al 1994 fa arrestare 57 persone ritenute appartenenti alla banda della Uno Bianca, tenendole in carcere per mesi e anni senza alcun motivo. Le scelte sono solo due: o si ha l'umiltà di pensare che si può anche seguire una pista sbagliata e si torna indietro, o si persevera nell'impostazione iniziale, facendo così un errore doppio, perché si persevera sì, ma si persevera nell'errore. Questo concetto, espresso al riguardo da Di Pietro, chiude la nostra storia, che vivrà solo un'appendice molto breve dopo una pausa musicale.
You caught my eye like the brightest light, a twister in my mind. It's something new, it's something real that I never thought I'd find. It's like beauty's written across your face, or the beating of my heart. And it feels like everything's in place, like I found my missing part. Say the word, I'll be there for as long as we stay. Goes along like two and two. Say the word, I'll be there for as long as we stand. We'll be together. I will find you in the crowd. We can do anything you wanna do as we're walking in the sun along the avenue.
The Muse, Let's Get Out. Siamo alla fine e possiamo riassumere con qualche numero. La banda della Uno Bianca compie 103 rapine, alcune non riuscite. Ferisce più di 100 persone e ne ammazza 24, molte delle quali a sangue freddo e senza alcun motivo, per così dire, strategico, cioè utile perché l'azione malavitosa riesca. Molti finiscono in carcere per reati che con la banda nulla hanno a che fare. Il carabiniere Macauda, il depistatore e calunniatore, è condannato a 8 anni di carcere. I 3 Savi, Roberto, Fabio e Alberto, prendono l'ergastolo e non escono più fino ad oggi. Marino Occhipinti è pure condannato all'ergastolo, ma lui, come già ricordato, è uscito pochi mesi fa. Per Gugliotta la pena è di 28 anni, poi ridotti a 14 tra indulto e legge Gozzini, che introduce nuove norme per la detenzione, compresa quella della riduzione della pena se il comportamento del carcerato è buono e se si intravedono sentimenti di pentimento. Vallicelli patteggia 3 anni e 8 mesi. Il Tribunale poi riconosce le responsabilità del Ministero dell'Interno e condanna lo Stato a versare 19 miliardi di vecchie lire alle famiglie delle vittime. Osservo sottovoce che tutti quei soldi li abbiamo pagati noi, per la ferocia di alcuni banditi e l'assurda incompetenza delle istituzioni. C'è da chiedersi cosa c'entriamo noi con la vicenda. Nessun altro viene condannato, non i familiari, che pure tutto sapevano e nulla hanno detto, non i poliziotti e i carabinieri che si sono dimenticati di riferire o quelli che, ricevendo le informazioni, le hanno chiuse in un cassetto. Non tutti quelli, insomma, che avrebbero potuto ridurre di molto i 7 anni allucinanti il numero dei morti e dei feriti. Noi tutti paghiamo, loro no. Chiudo questa puntata con le osservazioni che l'ex poliziotto Carmelo Pecora fa alla fine del libro che ha scritto. Lui si rivolge al generale dei carabinieri Federici che in commissione minimizza e giustifica le mancanze evidenti e macroscopiche dell'arma con la giovane età dei ragazzi nel momento in cui vengono arruolati. Anche lui, Carmelo, è entrato in polizia a 20 anni e anche lui ha passato la vita negli ambienti in cui i suoi colleghi hanno vissuto e lavorato, ma non ha mai avuto un solo momento in cui ha pensato di derogare ai propri impegni e come lui tanti altri, tantissimi altri. Ma se ci chiediamo se il bubbone, il macismo, il senso di superiorità nei confronti dei cittadini è svanito, non possiamo dimenticare quello che è successo più tardi, a Genova, durante il G8, o quello che hanno subito Federico Aldrovandi, Stefano Cucchi, Riccardo Rasman, il disabile psichico ammazzato a Trieste da 3 poliziotti, Michele Ferrulli, bastonato a morte durante un fermo di polizia e morto poco dopo, da poliziotti poi assolti dal tribunale. Questi sono solo i nomi più famosi tra quelli che vengono offesi, umiliati e a volte picchiati in nome della legge. Ribadisco che la presenza delle forze dell'ordine nel paese è fondamentale perché la società viva nel modo più tranquillo possibile. Ribadisco anche che la maggior parte delle persone che lavorano nell'arma o nella polizia sono bravissime persone e proprio per questo ci si aspetta che siano loro a scoprire i colleghi farabutti che li mettano in galera dimenticandosi poi dove si trova la chiave. È tutto. Questa puntata andrà in onda ancora domenica 18 novembre alle 16.50 in replica registrata. Tra poco potrete ascoltare una puntata di Infinitamente Blues assieme a Silvia e Adriano. Noi ci sentiamo di nuovo tra 2 settimane, sempre martedì, sempre alle 20.50, sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa. Vi lascio con un ultimo brano di Barefoot McCoy. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
Came back out again for the last time. I lost my mind again somewhere inside. And I don't need help, I just need woken up. Am I sleeping? Am I dreaming? Will you pinch me if I'm seeming like I'm hazy, like I'm crazy, like I never cared at all? Now I'm healing, I'm not feeling much of anything I'm dealing with. I know that you'll be happy just to know that I have gone. And it hurts you just to be anywhere near me. And I'm sorry. And it hurts.
I forgot the times when things seemed clear. The hopes, the dreams, it all seems broken up. Am I sleeping? Am I dreaming? Will you pinch me if I seem it? Like I'm hazy, like I'm crazy, like I never cared at all. Now I'm wheeling, I'm not feeling much of anything I'm dealing with. I know that you'll be happy just to know that I have gone. And it hurts you just to be anywhere near me. And I'm sorry. And it hurts feet again. I guess it's time. You've got your wings again, and I've seen you fly. So I let go of everything that I have known. I'm not sleeping, I'm not dreaming, though I'm sorry if I'm seeming like I'm hazy, like I'm crazy, like I never cared at all. Now I'm wheeling, I'm not feeling much of anything I'm dealing with. I know that you'll be happy just to know that I have